Bentrovati all'ascolto da Fabio Piccolino, giornale radio sociale. Oggi siamo con Alice Basilini, portavoce di Baobab Experience. Ciao Alice.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Allora, con Alice parliamo della soluzione dei volontari, degli attivisti di Baobab Experience, Andrea Costa e altre due volontarie che insomma erano state accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, un'accusa insomma incredibile visto che i fatti si riferivano a una vicenda del 2016 nel quale queste persone avevano aiutato dei migranti a dirigersi verso Ventimiglia dopo lo sgombero del presidio di Baobab. Io ho fatto una breve sintesi, ma se ti va Alice di riepilogare un po' quali sono state un po' le tappe di questo processo e di questa storia.
Le tappe, sì, tu diciamo che sei andato al nucleo centrale della questione, che purtroppo inizia parecchio tempo prima, perché inizia con un'imputazione di associazione a delinquere di Baobab Experience, con il caso che è stato assegnato alla direzione distrettuale dell'antimafia, da cui hanno inizio mesi di intercettazioni, pedinamenti e accesso ai conti correnti di tutte le volontarie e dei volontari. E non trovano niente, per cui l'imputazione iniziale cade e il caso passa al Tribunale Ordinario, al Tribunale di Roma, si continua ad intercettare e in queste intercettazioni si sente Andrea che parla con altre due volontarie per definire una raccolta, una colletta per aiutare 8 ragazzi sudanesi e un ragazzo ciadiano per prendere il treno per Genova. Siamo all'indomani del grandissimo sgombero di Via Cuba, che conosce la situazione di Roma, della non accoglienza, direi. Si ricorda che all'epoca c'erano in media 700 persone che erano obbligate a stare in strada perché le istituzioni, l'amministrazione comunale, non rispondeva a quelli che erano i diritti di protezione e di accoglienza di queste persone, e fu un grandissimo sgombero e tentammo sostanzialmente alcune di queste persone a collocarle nell'accoglienza comunale, nell'accoglienza municipale e nei campi della Croce Rossa. All'epoca nei campi della Croce Rossa ce n'era uno a Ventimiglia, uno a Como e uno a Roma. In particolare quello a Roma era sovraffollatissimo, all'epoca aveva 3 volte la capienza per cui era stato concepito. E quindi diciamo, le nostre interlocuzioni erano all'ordine del giorno con tutti i coordinatori della Croce Rossa, infatti la Croce Rossa è stata anche testimone nel corso della seconda udienza di questo processo, appunto a confermare, a testimoniare quanto quel periodo fosse complesso e quanto le relazioni e le interlocuzioni tra Baobab Experience, che dava supporto ai migranti in transito e ai richiedenti asilo, e questi che erano i grandi hub per l'accoglienza, fosse quotidiana. Al centro di questa vicenda processuale, che di fatto è durata 2 anni, ci sta il caso di 250 euro, che sono la colletta che è stata alzata dalle volontarie e dai volontari per aiutare questi 9 ragazzi a prendere un biglietto del bus, raggiungere Genova e poi insomma il campo della Croce Rossa di Ventimiglia, dove tra l'altro non sono mai arrivati.
Ecco, quindi insomma è il caso di dire una frase abusata, giustizia è fatta, però ecco la vostra storia come Baobab Experience è un po' costellata, no? Di situazioni in cui il supporto, l'aiuto che voi date alle persone richiedenti asilo da tantissimi anni, da tanti anni, è piena di storie di sgomberi, di vicende insomma, che non riconoscono il vostro lavoro e anzi lo criminalizzano. Com'è possibile che ancora succeda? E come vi muoverete adesso da oggi, insomma, con la forza di questa sentenza favorevole?
Succede sistematicamente, questo è, come dire, il processo più grave, quello che non ci ha fatto dormire la notte, vista l'imputazione, ma non è l'unica. Adesso, a breve, se ne aspettano altri, perché come hai benissimo ricordato tu, Babab è costellata di vicende di questo tipo che passano sempre poi per l'archiviazione e per l'assoluzione, ma che poi il danno lo procurano, che è appunto la demoralizzazione, l'umiliazione, è la stanchezza ormai cronica che si ha nel dover poi subire questo, diciamo, questa violenza psicologica, perché la violenza psicologica, oggi io sono felicissima, ma non nascondo che è enorme, è veramente
Certo.
enorme, l'obiettivo è quello, l'obiettivo comunque è disincentivare l'azione solidale, e devo dire che ci si riesce in questo modo, ci si riesce bene, perché poi, sì, dimmi.
No, certo, una delegittimazione in piena regola che poi disincentiva, no? Come dici tu. Il lavoro che voi quotidianamente fate. Ecco, una cosa che ti volevo chiedere per chiudere rispetto alla situazione, diciamo, di attualità, dai primi giorni del conflitto in Ucraina, voi vi siete, come dire, battuti affinché si riconoscesse che il tema dei rifugiati, sul quale siete presenti da molto tempo, non si riduce soltanto ai profughi che vengono dall'Ucraina, ma insomma anche tutte le persone che fuggono da contesti di crisi sono rifugiati, sono persone che hanno bisogno di sostegno. Secondo te cambierà qualcosa, vista la situazione attuale, rispetto alla sensibilità, delle istituzioni, ma anche delle persone?
Ma penso che un ruolo enorme lo debba fare la politica e poi lo possono fare i media. Ti dico solo un dato: in un mese sono entrate come profughi ucraini lo stesso numero di persone, credo, non ricordo se 50.000 o 60.000, che sono entrate interamente tutto l'anno scorso in Italia. Cioè, in un mese solo i rifugiati ucraini sono stati i rifugiati che l'Italia ha accolto l'anno scorso in totale. E nessuno ha detto niente, non ce ne siamo accorti, nessuno ha parlato di invasione. Perché? Perché di fatto non c'è nessuna invasione. C'è solo la volontà politica ed amministrativa di riconoscere la protezione a queste persone e di rendere possibile, non impossibile, l'accoglienza e l'inclusione sociale. Se si fa questo. E però ecco, è un problema di accoglienza, è un problema della narrazione dell'accoglienza. Allora da qualche parte si può andare, altrimenti si continuerà ancor peggio a creare adesso una divaricazione che ormai è intollerabile tra profughi di serie A e profughi di serie B, mentre i profughi di serie A dovrebbero essere semplicemente i profughi, tra virgolette, normali. Dovrebbe avvenire così con tutti, anche perché stiamo parlando di persone fragili, di persone che hanno perso tutto. Pensiamo appunto alle donne e bambini ucraini che hanno lasciato la famiglia, hanno lasciato i padri, i fratelli a combattere in Ucraina e si trovano qui soli, spaesati, a dover ricominciare da zero. Tutte le altre persone che noi incontriamo, che spesso e volentieri vengono anche da situazioni di conflitto, a volte vengono da situazioni di dittatura fortissima, di grande repressione della libertà individuale, sono tutte persone fortemente provate. E si tratta semplicemente, se si vuole accoglierle e non creare un problema sociale, non creare allarme sociale, o se si vuole lasciarle strada, come succede a Roma, anche per un anno, perché a Roma i tempi per chiedere e ottenere il riconoscimento della protezione internazionale sono in media tra 8 e 10 mesi, in cui queste persone sono costrette a stare in strada. Diciamo che
Certo.
se si facessero le cose fatte bene, Babbo non esisterebbe neanche.
Esatto,
E avremmo tutti più tempo libero.
esatto. È un problema complesso, è un problema di narrazione, è un problema, insomma, di affrontare la realtà per quello che è. Io ti ringrazio, ringraziamo Alice Basiglini di Baobab Experience, insomma, ancora complimenti e in bocca al lupo per il vostro lavoro.
Grazie infinite, un abbraccio.